La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa. Un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il lunedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Gente colorata, quasi tutto uguale. La mia rabbia legge sopra i quotidiani. Legge nella storia tutto il mio dolore. Canta la mia gente che non può morire.
Di certo la musica suggerisce, induce ad una certa inquietudine, come giusto che sia, perché questo appunto è un film che questo deve scatenare. Marcello Gerardi, bentornato a radiocittaperta.it.
Buongiorno Fabrizio, bentrovato.
Allora, di quale celeberrimo film uscito esattamente 50 anni fa ci occupiamo oggi?
Allora, parliamo del famoso L'esorcista di William Friedkin, un film tra i più controversi della storia del cinema, insomma, bisogna subito dirlo. C'è chi gridò al capolavoro, c'è chi disse che era un film assolutamente deplorevole, assolutamente stucchevole, insomma, sciocco. In realtà questo film, sia pure respingente per esempio per una mente laica, è un film che ha fatto la storia del cinema, non solo del cinema horror, ma rivedendolo poi dopo 50 anni e notando di più certe sfumature, bisogna riconoscere che Friedkin ha fatto un lavoro notevole, insomma, ragguardevole e per nulla superficiale.
Certo.
Ora, l'Incipit nasce da un romanzo di William Peter Blatty, che era un cattolico di formazione gesuitica, per formazione familiare, che aveva preso lo spunto da un presunto caso di possessione diabolica di un ragazzo di 14 anni avvenuto nel Maryland alla fine degli anni 40. Lui aveva letto degli articoli di giornale, si era talmente appassionato alla vicenda che decise di farci un libro di successo, di enorme successo. Uscì nel 71, e soprattutto a New York andò a ruba e indusse Friedkin, che nel frattempo stava lavorando al Braccio violento della legge, per cui avrebbe vinto l'Oscar, e a interessarsi di questo romanzo, insomma, e a ipotizzare una stesura, diciamo, cinematografica. Contattò appunto Bletti, il quale si rivelò interessato a questo progetto, e insieme lavorarono sia di sceneggiatura che appunto nel film, insomma, praticamente fu un film fatto da questi due, da Bletti, soprattutto per la parte della sceneggiatura, e di concerto con Friedkin, anche se in realtà poi le fonti storiografiche, insomma, cinematografiche del tempo, critiche, raccontano che nel corso del tempo Bletti non fu per niente contento della realizzazione di quest'opera cinematografica, che riteneva valida, ma in parte riteneva che avesse tradito lo spirito del libro.
Ma di solito, se non ci mettono le mani gli autori stessi nella sceneggiatura, si rischia sempre questo problema.
No, lui ci aveva messo le mani, perché l'aveva scritta, però la realizzazione di Friedkin, soprattutto la scelta di determinati attori anziché altri e così via, che aveva suggerito lui, insomma, la riuscita finale, anche per poi delle, ovviamente così, delle invenzioni registiche di Friedkin, non lo lasciarono totalmente soddisfatto, anche se riconobbe il valore del film, il valore critico anche del film. Allora, è un film indubbiamente scioccante, no? Cioè, anche rivisto adesso, insomma, non è tanto un discorso di effetti speciali. Quelli mi sembrarono già allora abbastanza scontati,
grossolani,
e banali,
sì.
Grossolani, ma è un film sottile dal punto di vista filosofico, no? C'è un film che dal laico, fatto dal laico Friedkin, è inquietante perché pone la presenza del bene e del male nel mondo. Innanzitutto nasce in un contesto culturale e sociale particolare. Quando il film esce è nel 73, anzi uscì addirittura il 26 dicembre a New York, il giorno dopo di Natale, dopo un battage pubblicitario enorme, che parlò anche dei numerosi incidenti avvenuti sul set che furono veri, ci furono addirittura delle morti di parenti, di lavoranti del set, di tecnici, del fratello di Max von Sydow. Insomma, ovviamente Friedkin, sicuramente furbo e attento, sfruttò anche a livello pubblicitario queste vicende.
Questi,
insomma,
accadimenti, certo.
Sì, addirittura nella casa che avevano scelto a New York per ricostruire gli interni del film, scoppiò un incendio a Ferragosto e bloccò le riprese per diverse settimane. Non è vero, dovevano trovare un'altra location. Insomma, la trama è estremamente semplice, si parla di appunto un'attrice che è interpretata bene come sempre da Ellen Burstyn, che sta a New York per girare un film sostanzialmente poi sulla contestazione studentesca, ecco l'altro anello culturale del film, no? Stiamo nella fase delle rivolte studentesche, che stanno cominciando comunque ad avere degli esiti non più trascinanti, non più positivi come negli anni precedenti. La contestazione si sta esaurendo. Anche questo film, dalle battute che fa la Burstyn stessa, che nei brevi tratti, insomma, di metacinema, insomma, in cui si vede il film nel film, e fa delle critiche che oggi chiameremmo di carattere moderato riformista alle intemperanze, insomma, verbali degli studenti. Questo è l'humus culturale in cui nasce, cioè la contestazione comincia a subire degli scacchi, comincia in qualche modo a perdere efficacia, anche la controcultura entra in crisi, viene fuori questo film che sembra quasi una risposta, allora si disse, reazionaria. Un film estremamente attento anche, diciamo, se vogliamo, a non turbare più di tanto quella che è la religione cattolica e in qualche modo i dogmi che la religione cattolica affronta, e nello stesso tempo a dividere con sottigliezza il bene dal male. Ma il film ha anche altri, diciamo, aspetti di lettura che adesso affronteremo. Insomma, è la storia della possessione di una ragazzina, la figlia di questa attrice, che inizialmente comincia a giocare con una tavola Ouya, che trova una specie di pupazzo che chiama Capitan Gaglio, un reperto tra l'altro archeologico, poi scopriremo, e il tutto nasce però da un prologo che tra l'altro Bletti voleva ridurre, che invece Friedkin volle addirittura intensificare, che si svolge in Iraq ed è un prologo, secondo me essenziale per capire il film, che è estremamente minaccioso, dove c'è appunto un padre archeologo interpretato mirabilmente da Max von Sydow, l'attore beckmaniano,
perfetto
nella parte. Lui lo volle volevano mettere Nicholson e Friedkin disse no, Nicholson si ruba da solo il film, non va bene. Volevano addirittura mettere Paul Newman.
E non è neanche il caso di paragonare il Jack Nicholson di anni 70 con quello ancora più gigionesco che avremmo avuto negli anni a venire.
Sì, quindi, insomma, assolutamente.
Figuriamoci.
Quindi, fu una scelta rigorosa, bergmaniana, sotto questo profilo, anche per conferire al film quella drammaticità che Friedkin voleva costruire.
Anche come maschera, molto più efficace.
È abbastanza rivista, insomma, abbastanza impressionante la lunga sequenza in Iraq, dove appunto viene scoperta questa statuetta, questo reperto, e anche una specie di amuleto che si trova dietro la statua, e poi è impressionante l'immagine in cui l'archeologo, girando per le varie città, sembra che sia stato girato addirittura a Ninive, nel nord dell'Iraq, che si imbatte in questa potente statua di Pazuzu, un demone assiro, e nello stesso tempo i cani che si sbranano letteralmente sotto questa statua ed un presagio di morte abbastanza impressionante, insomma, abbastanza ben ricostruito. Ora, teniamo presente che Friedkin è soprattutto un regista di azione, l'avevamo visto con Braccio violento della legge, insomma è uno dei registi più abili sicuramente nel realizzare le scene d'azione. Eppure in questo film, che ha anche molte pause, mette in qualche modo degli elementi di pensiero, no? Di pensiero religioso, di pensiero filosofico, senza tralasciare ovviamente gli avvenimenti. Quando l'azione si sposta appunto a New York, cioè in realtà a Washington, Georgetown, che è il quartiere,
certo,
la città universitaria degli artisti di Washington, e cosa avviene? Avviene un lento cammino verso la tenebra, cioè si vede questa ragazzina che partecipa, che ne so, a delle feste che la madre organizza, e si vede il regista di questo film che la madre sta appunto realizzando come interprete, che è un uomo che beve sempre, un uomo abbastanza fuori di testa per certi versi.
Che minaccia il maggiordomo tacciandolo di nazismo.
Che minaccia il maggiordomo tacciandolo di nazismo, insomma è un personaggio particolarissimo. E si vede appunto questa ragazza che è dodicenne, che a un certo punto comincia letteralmente ad andare fuori di testa. E orina in pubblico, insulta delle persone, insomma la madre si comincia a preoccupare, dopo un po' aumentando questi atteggiamenti pseudo violenti, pseudo, diciamo così, incontrollabili,
certo,
di questa ragazzina, decide di sottoporla a una perizia psichiatrica, a fare una serie di risonanze, una serie, diciamo, di pesantissimi e invasivi, poi all'epoca figuriamoci com'erano, esami cerebrali, insomma la ricovera in una clinica senza nessun esito, cioè non appare assolutamente nulla, mentre i disturbi di questa
aumentano.
Ragazzina aumentano fin quando non viene praticamente messa a letto e, diciamo, e praticamente, insomma, hanno quasi paura ormai di entrare nella sua stanza.
Addirittura vengono imbottite la testiera del letto per evitare che combini.
Sì, che combini qua, viene legata al letto, insomma, tutta una serie di cose, insomma, che viene trattata come fosse una persona malata di mente, ma gravemente, diciamo, malata di mente. Con tutto ciò ci sono scene di levitazione, addirittura il letto che sia lei che riesce ad alzarsi dal letto, il letto che chiaramente si muove continuamente, insomma ci sono molte immagini che sembrarono degli effetti speciali, se vogliamo anche abbastanza discutibili, no? Però in effetti rientrano in qualche modo nell'elemento, diciamo, drammatico.
Soprannaturale, poi, insomma.
Soprannaturale, certo. Insomma, del film. A un certo punto entrano in gioco altre persone, perché hanno una breve assenza della madre e al ritorno la ragazza sembra impresidiata. Invece la domestica gli dice: ma no, era rimasto il regista
a farle compagnia,
e questo viene trovato morto fuori praticamente dalle scale della casa, in una scalinata vicino alla casa. Tra l'altro è impressionante il fatto che hanno dovuto cambiare due o tre location proprio perché non avevano una scalinata
adatta
che fosse proprio adiacente il palazzo.
Lì servivano le maestranze di Cinecittà, che gliel'avrebbero fatta lì per lì negli
studi. Infatti, no, ma in parte hanno ricostruito pure.
Certo, gli interni.
Gli interni l'hanno addirittura ricostruito semoventi, cioè le pareti semoventi. Gli esterni l'hanno trovati in una palazzina di New York. Ora, questo regista viene trovato morto. Viene appunto interessato un detective, tra l'altro cinefilo, e dei sacerdoti.
Lee Jacob, che tra l'altro lavorò parecchio in Italia.
Sì, soprattutto lavorò negli anni successivi, per esempio nei poliziotteschi.
Sì, lo portò in Italia Damiano Damiani, se non ricordo male.
Sì, Damiano Damiani, sì.
Molto azzeccata anche la sua di parte, secondo me.
Secondo me sì, tra l'altro anche da quell'ironia che Friedkin mette sempre nei suoi film. E nella tragicità lui mette sempre l'ambiguità e l'ironia pure, come se a un certo punto volesse quasi porre dei momenti di leggerezza, no? In certo senso, pure nella drammaticità vuole porre dei momenti così di diversa atmosfera. Allora questo detective indaga, ovviamente ci si rivolge a dei sacerdoti, con uno fa addirittura amicizia perché li lega il discorso della cinefilia, sono tutti e due appassionati di cinema e quindi citano battute, si fanno appunto dei paragoni con addirittura con Woody Allen a un certo punto. In realtà nella versione statunitense il riferimento non era Woody Allen ma era Sal Mineo, un attore famoso che partecipò a Gioventù Bruciata.
E anche, se non ricordo male, non era pure in Uomo da Marciapiede, c'era lui, no?
Forse, sì, no, c'era in una parte minore.
Sì, infatti.
In una parte minore.
Tra l'altro, a proposito del detective cinefilo, del poliziotto, è carino che lui fa finta di voler chiedere l'autografo all'attrice, insomma, la madre della ragazzina,
sì.
E poi alla fine confessa con candore che invece era per lui.
Esattamente.
C'è questo momento di debolezza.
C'è questo momento di leggerezza, perché, ripeto, in tutti i film, anche i più intensi, i più drammatici, persino nel film più controverso che fece qualche anno dopo, Cruising,
certo,
appunto, che lui si parlava di un serial killer con Al Pacino che uccideva, diciamo, di gay, no? Mm-hmm. Film che fu molto controverso, perché Friedkin fa sempre film controversi, per esempio per Il braccio violento della legge fu ingiustamente accusato di fascismo, era un film che non c'entrava niente col fascismo, insomma, però in quei tempi, diciamo, c'erano anche delle schematizzazioni ideologiche, insomma, molto comuni. Bene, questa stanza che diventa
quando la mamma capisce dalla visita del poliziotto che la figlia sta veramente varcando qualsiasi limite, diciamo, sì, di controllo, che succede?
Sì. Succede che decide a un certo punto di rivolgersi a un sacerdote e dice: ma non sarà il caso di tentare un esorcismo? Ora, si dà il caso che padre Carras, che era appunto viene interessato, è un sacerdote che ha perso la fede, è un sacerdote che si sente colpevole della morte della madre, che è morta in, sostanzialmente in un manicomio, che
lui quasi abbandonato, sì.
Quasi, insomma, e se ne sente fortemente in colpa perché non sapeva gestirla. Ma e con tutto ciò lui dice: io sono uno psicologo, sono uno psicanalista, lavoro per l'Università di Georgetown, cercherò di fare uno studio approfondito su sua figlia. Però lui stesso si rende conto dai contatti con la ragazzina che non è in grado di gestire questa cosa. Alla fine, obtosto collo, va verso la direzione cardinalizia, insomma vaticana del luogo di Washington, a chiedere l'autorizzazione per un esorcismo. Gli viene concessa e gli si raccomanda di rivolgersi a questo padre Merrin, che era questo anziano archeologo
del prologo.
Infatti viene contattato e Merrin non si fa pregare molto, perché aveva avuto fin dall'Iraq il presentimento che dal suo viaggio sarebbe in qualche modo
scaturito qualcosa,
scaturito il male, scaturito, insomma lui aveva percepito, soprattutto nella immagine della statua, come in certo senso si era rapportato con questa enorme statua, che ci sarebbe stato il male, che
quasi,
lui era
quasi
un veicolo.
Appunto, quasi sentendosi in colpa per il fatto di aver in qualche modo
agevolato, senza volerlo, diciamo,
ritirato fuori da sottoterra,
sì,
qualcosa,
sì,
che invece stava
prologo,
bene lì da millenni. Insomma.
Esatto, sul prologo e sui segnali, sui presagi, ci sarebbe da fare un film.
Eh sì, non è,
se vogliamo. Ecco, perché
non è questa la sede per poter...
Non è questa la sede, ma comunque perlomeno un discorso molto lungo, insomma, perché ogni dettaglio colpisce. Bene, allora padre Merrin accetta, dice però che vuole comunque che facciano in tandem, che lavorino in tandem, e lavorano in tandem effettivamente. Ovviamente succede uno sconquasso, perché i tentativi che vengono fatti da due sacerdoti vengono respinti fortemente dalla ragazzina, che tra l'altro con immagini che adesso chiameremmo subliminali e devo dire geniali, per l'epoca, ogni tanto appare il vero volto del demone.
Certo.
E questo, diciamo, tra l'altro, questa immagine del demone che appare in realtà è la controfigura di questa Linda Blair, dell'attrice, diciamo, ragazzina, che veniva utilizzata per le scene più violente, perché non ha partecipato a tutte le scene Linda Blair, però per esempio quando si è trattato di sollevarla e quindi utilizzare un sistema abbastanza complesso di cavi e non visibili ovviamente sullo schermo, o quando c'è la famosa marcia nell'edizione che ho io non si è vista, però nell'edizione del 2000 ci sarà, perché il film ebbe una riedizione nel 2000, e la famosa, diciamo, camminata da ragno sulla scalinata della casa, non sulla scalinata interna della casa, viene utilizzata questa controfigura, questa pure che era bruna attrice, e il volto appare di questa in maniera subliminale, cioè appare questa 3-4 volte, e nella riedizione del film del 2000 appare molte più volte.
Ci sono una decina di minuti in più in quella riedizione.
Sì, ci sono una decina di minuti in più, infatti. Io l'ho rivisto, diciamo, quelle immagini le ho viste, credo, in una riedizione che passò su Fuori Orario molti anni fa.
Ma poi ci fu, tra l'altro chi ci segue adesso su Twitch è in grado di poterlo vedere, stiamo trasmettendo anche in loop i trailer della riedizione, sì, digitale del quarantennale che uscì appunto nel 2013 dell'Esorcista, che
sì,
evidentemente
fu ancora un'edizione
venne anche ripulita a livello di restauro, sì, delle immagini, eccetera, eccetera.
Assolutamente sì, infatti vale la pena di ritrovare almeno in DVD, diciamo, la versione più recente che c'è, perché è stato sempre fatto un lavoro che comunque Bletti non approvò del tutto, insomma, però in qualche modo, insomma, questo film, anche perché ebbe pesanti censure per decenni, in alcune nazioni non uscì, nella stessa Inghilterra uscì con molto ritardo,
Beh, se pensiamo che in Inghilterra è stato per decenni fuori legge lo stesso arancia meccanica, insomma,
sì,
ce la dice lunga.
In Inghilterra c'è una censura che sembra un paese tanto liberale, in realtà per certi versi c'è una censura molto più severa della nostra. Insomma, la catarsi finale del film sarà drammatica, perché a un certo punto, in una breve assenza di padre Carras dalla stanza, al suo ritorno troverà padre Merrin riverso sul letto, stroncato da un infarto, e la ragazzina che è sempre lì, trionfante.
Che sghignazza.
Lui affronterà il demone dicendo prendi me, in effetti c'è una trasmigrazione, e lui ha la lucidità di gettarsi dalla finestra.
Una volta che capisce di essere posseduto, poi lì,
quando capisce di essere posseduto,
lì emerge il suo spirito da ex fuggile, perché prende proprio a cazzottoni la ragazzina posseduta.
Sì, riesce a ottenere questa trasmigrazione del demone, Pazuzu, tra l'altro, per la cronaca, questo demone assiro, insomma, che era, della cui statua appunto era stata vista in Iraq da padre Merrin. Lui si getta e muore praticamente, e nel momento, diciamo, della morte, l'estrema unzione gli viene data dall'altro prete, suo amico, padre Chies, insomma, che era
quello che l'aveva messo in contatto con la famiglia della ragazzina.
Esattamente, sì. E il film finisce, niente, con la ragazzina che non ricorda nulla.
Traslocano, lasciano la casa.
E tornano a Los Angeles. E apparentemente, diciamo, lì poi sui finali c'è stata molta discussione tra Bletti e appunto Friedkin, e Friedkin voleva lasciare un finale ancora più aperto, ambiguo. Qui abbiamo appunto il sacerdote che guarda questa scalinata che appunto è così deserta dopo il terribile incidente, dopo
che è stato
che
il teatro
è
di questo doppio omicidio, praticamente
teatro di questo doppio omicidio. Insomma, un'opera, ripeto, che rivista anche a 50 anni di distanza non perde la sua efficacia, no?
Se mi permetti un intervento da spettatore, sì, appunto, che non aveva avuto più occasione di vederlo dopo la prima visione personale dell'epoca, che non venne in prima visione ma venne nei famosi cinema d'essai da noi frequentati lungamente,
certo.
Devo
certo
dire che ho apprezzato molto, avendo poi nel corso degli anni da spettatore assistito a scene horror molto più truculente, molto più...
Ah, sicuramente, certo.
E ho molto apprezzato invece tutto il resto del film, cioè tutta la parte che non è quella, diciamo, più splatter, quella più, diciamo,
sì,
che fece,
sì, infatti,
che fece la fortuna del film, perché era un film dichiaratamente, come dire, che doveva mettere paura, ecco. L'inquietudine è stata maggiore in quello che non era esplicitamente...
Sono d'accordo, il film vale soprattutto per l'inquietudine che sa trasmettere, e ripeto, non per le scene così di per sé più, così, più visibili, più spettacolari, no? La bava verde, insomma,
sì,
il vomito, così via.
Il famoso passato di Piselli, insomma.
Appunto, sì, non è tanto per quello, è proprio la bravura dei Friedkin, del laico Friedkin, non dimentichiamoci, del laico Friedkin, è quella di incutere terrore, incutere inquietudine. Qual è il confine tra il bene e il male? Non è forse che sono coloro che stanno intorno a Reagan, alla ragazzina, che sono bloccati dal male, non riescono a comunicare?
Beh, indubbiamente un altro aspetto molto importante è l'assenza del padre, no?
Diciamo, esatto, che viene addirittura descritto come insensibile, non fa gli auguri alla ragazzina di compleanno, in una telefonata che la madre fa appunto si lamenta del fatto che non gliene frega niente, insomma, quindi è tutta l'atmosfera che c'è intorno a questa ragazzina che fa riflettere, che non sia quella davvero la presenza del male. Secondo alcuni, però è un pochino, secondo me un po' forzata come interpretazione, però alcuni critici arrivano a sostenere che questa Reagan era in fondo una ragazza più giovane di quelle che fecero parte della famiglia Manson, ma che lo spirito era quello, lo spirito di rivolta, lo spirito anti-istituzionale,
che prende delle strade
assolutamente non pericolose, addirittura inaccettabili, no? Cioè, violente, omicide. Mi sembra un po' forzata, perché io non credo che Friedkin si sia ispirato, diciamo, a questi fenomeni, che peraltro erano recenti, perché la vicenda Manson
avviene
nel 69,
prima.
È di pochi anni prima, no? Io lo vedo più che altro come così, in qualche modo, il portato di una reazione culturale sicuramente alle rivolte studentesche, che però, attenzione, con Manson hanno ben poco a che fare, no?
Solo la, diciamo, la coetaneità, se vogliamo.
La coetaneità, e però se vogliamo andare a fondo, ci fu una buona parte dei giovani cosiddetti antagonisti alternativi della controcultura che comunque vedevano con simpatia Manson. Quello che più sconcerta, una volta di un saggio che ho letto sull'America di quegli anni, è che comunque circa il 20% dei giovani rivoluzionari, chiamiamolo così tra virgolette, dell'epoca approvavano gli omicidi di Manson.
Vabbè, questo penso che se noi all'epoca ci avessero intervistato negli anni 70 riguardo le Brigate Rosse, più o meno la percentuale poteva essere la stessa.
Può darsi, però insomma impressionava, perché lì questa controcultura, come dire, anche radicale, forte, insomma, non era quella di Easy Rider, per dire, no?
Certo.
Questa controcultura, anche intrisa di elementi di violenza, durò per tanti anni. Cioè fu diversa. L'America alternativa, proprio di alterità e anche di violenza, è durata per molti anni. Un'America proprio irriducibile, altra. Quindi sì, indubbiamente è una percentuale, diciamo così, che ci sta, ci può stare, no? Però colpiva, perché poi gli omicidi Manson furono, diciamo,
particolarmente
segnarono,
efferati,
certo. Ma segnarono la fine del movimento hippie, insomma, ecco, se vogliamo.
Quello è l'incidente di Altamont,
certo. E quello è l'incidente di Altamont, che
di cui abbiamo parlato
pochi mesi dopo, di cui
parlammo. Abbiamo raccontato del film.
Mentre fu Woodstock, invece, fu che fu tra i due, perché fu pochi giorni dopo, diciamo, la vicenda Manson, e Woodstock si salvò.
Sì, ma fu una specie di canto del cigno, insomma.
Fu una specie di canto del cigno. Poi con Altamont abbiamo visto, appunto, che questa rivolta andava a spegnersi nella violenza, nell'anarchia, dice, dal caos, se vogliamo, puro fino a se stesso.
Scusami, nella visione del film,
sì,
sgomberato il campo da tutte le paranoie,
considerazioni,
Devo dire che forse tu avevi intenzione di arrivarci dopo, però insomma ti pregherei di avere un piccolo cenno sulla scelta degli attori, però intanto dimmi quello che stavi facendo come conclusione finale.
Allora, no, dicevo appunto che comunque il film va sicuramente anche inquadrato culturalmente in una reazione indubbiamente a queste rivolte studentesche, e ne è la riprova soprattutto il film nel film della Burstyn, che è estremamente critico, per quel poco che noi possiamo vedere, nei confronti di queste rivolte studentesche. Per quello che riguarda gli attori, ripeto, la scelta primaria è stata Max von Sydow. La scelta di fondo che ha fatto Friedkin è stata quella: non voglio attoroni, a parte von Sydow. Voglio attori di media importanza,
diciamo,
come Cobb, che era soprattutto un grande caratterista, che lavorava fin dagli anni 40, non dimentichiamolo, era già allora abbastanza maturo, e che poi si trasferirà in Italia appunto per vari film, appunto, non solo di Damiani, ma diversi poliziotteschi, ne ha fatti 3-4.
Quelli con Franco Gasparri, quelle cose clamorose.
Sì, ne ha fatti
Maurizio Merli,
quindi poliziotteschi su cui bisognerebbe pure fare un discorso.
E troveremo un giorno, il modo, dai.
Un giorno. E diciamo la linea, Linda Blair fu selezionata dopo decine e decine di attrici di giovani, no? E praticamente di micro, se vogliamo, attrici, insomma, che furono
scattate
tutte.
devo dire, molto efficace il candore che suscita la sua apparizione sullo schermo, sapendo poi come sarebbe andato a finire il film. Insomma, è molto azzeccata anche nella sua immagine stereotipata quasi da bambolina.
Sì, da bambolina dolce, da bambolina.
Da figlia del Mulino Bianco, sì, per certi versi.
Sì, indubbiamente questa è la prima immagine che dà, che lentamente si trasforma appunto nell'elemento demoniaco. Insomma.
Però, se mi permetti un intervento, io ho trovato, certo, particolarmente azzeccato Padre Damien. Io l'attore, non ricordavo, io l'ho trovato una maschera tragica, veramente azzeccata. C'erano certe inquadrature, mi faceva pensare al Cristo di Mantegna addirittura, cioè veramente una figura di sofferenza e di struggimento e anche di conflitto interiore, insomma di grosso dramma che lui viveva, perché da una parte, essendo uno psicanalista, sapeva tutti gli affari di tutti i preti che andava a confessare.
Assolutamente,
perché...
sì, sono
l'ho trovato molto azzeccato.
È una delle interpretazioni migliori del film.
E poi ecco questa come dire, modernità di questo sacerdote che ha i piedi molto radicati nella tradizione appunto dei gesuiti, eccetera, eccetera, vive male la coabitazione in se stesso della tradizione e del rinnovamento che probabilmente...
La vive con estrema drammaticità e soprattutto la morte della madre lo pone di fronte ai suoi limiti sia di psicanalista che di sacerdote.
Non a caso uno dei momenti in cui il diavolo sembra fare più facilmente breccia nelle certezze.
Quando prende la sembianza della madre.
Addirittura riproducendone la voce, si crea un
cortocircuito
clamoroso.
Lui addirittura c'è un momento che esita, momento che indubbiamente viene sconvolto.
D'altro
da
canto
apparizione.
Gesù Cristo fu tentato 3 volte, figuriamoci un preticello americano.
Infatti.
Però ecco, ripeto, al di là del ruolo nel film, la sua interpretazione, la sua maschera dolente sono quanto di più potente.
Sono assolutamente molto di grande valore, sicuramente.
E poi la stessa Ellen Burstyn, che non a caso l'anno dopo avrebbe vinto l'Oscar
certo, assolutamente. E con Scorsese, insomma, vinse l'Oscar. Ed è un'attrice che poi ha lavorato tantissimo nel mondo del cinema, insomma è una che abbiamo trovato per tanti anni e sempre con film, insomma, importanti. Ha sempre lavorato appunto con Scorsese e con tanti altri registi pure importanti, insomma non è assolutamente un'attrice di secondo piano. Ecco, questa scelta di Friedkin è comunque sia una scelta almeno per due attori, per due attori, von Sydow e per la Burstyn, cioè non possiamo assolutamente non riconoscere, però non ha voluto i campioni dell'epoca.
Secondo me è stata una scelta vincente, perché praticamente avrebbero sicuramente condizionato l'esito del cinema.
Assolutamente, avrebbero...
È il limite che oggi, facendo tutto un altro tipo di analisi, un altro tipo di ragionamento, io trovo quando si sceglie Tony Servillo, cioè una figura che deborda quelle che sono le sue capacità interpretative e diventa praticamente un macigno pesantissimo da sopportare per lo spettatore. Questa è la mia opinione, per carità di Dio.
Sì, beh certo, c'è una...
Quando arrivano questi attoroni che un pochettino
una super anche super esposizione, insomma, sembra anche di Servillo, sicuramente.
Comunque
nel caso della Burstyn è sempre rimasta molto molto
misurata,
attenta, per esempio. Lei ha lavorato sempre in opere misurate, per esempio Harry e Tonto di Mazursky, ha vinto l'Oscar con appunto Scorsese con Alice non abita più qui, ma poi si è spostata in Europa e ha lavorato col bellissimo Providence di Resnais.
Certo.
Cioè, ha lavorato con Dassin addirittura.
Ma infatti sono scelte lontane da Hollywood per certi versi, no?
Sì, cioè lei si è saputa pure staccare, diciamo. Poi è ritornata anche a Hollywood, ha lavorato in Israele, insomma ha fatto un sacco di film, non tutti di grande valore, insomma.
Certo.
Comunque, tipo per esempio quello di Joel Schumacher, Scelta d'amore. Non è che sia un capolavoro, insomma un film diciamo medio,
però insomma le sue interpretazioni sono sempre valide.
Sì, sempre valide. È stata comunque Tropico del Cancro, aveva lavorato pure il Tropico del Cancro, aveva lavorato con Minnelli addirittura anni prima, con Ciao Charlie, insomma una caratterista importante che comunque aveva voluto Friedkin senza che trovara. Ecco, per esempio era stata contattata Gen Fonda, che a parte che non accettò, però Friedkin non era favorevole, perché lui aveva già detto all'inizio Bernstein.
Certo. Una piccola menzione, mi tocca un pochettino accelerare i tempi, anche sulla Reagan, la Linda Blair, che in buona sostanza lega la sua figura quasi esclusivamente.
Linda Blair è rimasta purtroppo
prigioniera del ruolo,
tanto è vero che rifece qualche anno dopo Riposseduta, che non era per niente un bel film. Quindi un film.
No, ha lavorato, cioè una sua filmografia abbastanza corposa, ma niente.
Sì, ma non è riuscita poi a affermarsi.
Giusto l'anno dopo ci fu, credo, Airport 75, ma era una comparsata tanto per fare la carrellata dei grandi artisti contattati per questo Colossal.
Sì. Però non ha, la sua carriera purtroppo è rimasta vincolata a questo film.
Insomma, questo ruolo. Caro Marcello, sono le 14:44, mi corre l'obbligo di chiudere il nostro racconto con i passaggi convenzionali, tradizionali e convenuti riguardo la rubrica Visti in prima visione, che si è occupata oggi del film L'Esorcista, appunto film del 73 di William Friedkin, dal romanzo di William Peter Blatty. E come sempre accade, visto che la rubrica si chiama Visti in prima visione, Marcello ci ricorda quale fu la sala cinematografica presso la quale all'epoca della proiezione prima visione e dell'uscita lui ebbe l'opportunità di vederlo.
In una sala deliziosa che si chiamava Cinema Cristallo, ed
di
era praticamente in centro.
Ignoro l'esistenza.
Sì, vicino ai quattro, insomma, via dei quattro cantoni, vicino a Santa Maria Maggiore.
Ah, ho capito, sì, me lo dicevi, che era dalle parti insomma di Monti.
Sì, del rione Monti, sì.
Abbiamo pensato che potesse trattarsi di quello che poi di lì a poco sarebbe diventato il primo cinema porno di Roma, che era il...
No, non era in realtà il primo, in realtà c'era l'ambasciatore.
Sì, cioè, beh, sì, no, no, però questo era speciale.
Però questo si specializzò, si chiamava Blue Moon.
Sì.
Blue Moon, e per un periodo fece anche film di questo genere. Però allora... faceva molti film d'essè, tra l'altro, Cristallo, e insomma, ci vidi L'Esorcista.
E, invece, come chiusura del nostro racconto, Marcello esprime un giudizio in stellette da 0 a 5, mutuato questo giudizio dalla classificazione utilizzata dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui Marcello è storico collaboratore.
È senz'altro un film da 4 stelle.
Ah, io sarei stato meno generoso, invece sono d'accordo con te, nel senso che è un film che merita molto di essere visto, al di là degli effetti speciali.
Anche diciamo... perché è un trade union, se vogliamo giudicarlo anche nel suo genere, no? È un trade union tra il classico di Polanski, per esempio Rosemary's Baby, che era uscito pochi mesi prima, e il cinema horror moderno, che seguirà, quello di Carpenter, di Romero,
certo,
e poi
vari Halloween, eccetera.
E anche il cinema estremamente politico che seguirà dopo.
Benissimo, caro Marcello. Il film poi fece la fortuna, o ebbe la fortuna, di ospitare al proprio interno un brano di un album di un giovane, all'epoca esordiente autore, che poi, grazie alla fortuna di questo disco, ebbe un successo planetario. Parliamo ovviamente di Mike Oldfield, di cui un estratto del grande album di esordio Tubular Bells, che era coevo a questo film, un estratto venne utilizzato nella colonna sonora del film L'Esorcista, che è proprio il brano con il quale ci congediamo da Marcello, lo ringraziamo della sua presenza a Radio Città Aperta e al quale diamo appuntamento al prossimo film.
Tra l'altro, piccola notazione che mi permetto di fare, non fu neanche contattato Oldfield e neanche ringraziato. Cioè, fu utilizzato questo brano bellissimo e Oldfield accettò di buon grado, perché in effetti ne ebbe una grande fama.
Eh sì, e poi diciamo era dallo scarso potere contrattuale lui all'epoca, insomma, era veramente un perfetto sconosciuto. Ne parleremo, ne parleremo, perché avremo modo di affrontare l'album proprio a breve, in quanto uscito, credo, a maggio del 73. Caro Marcello, grazie ancora, al prossimo lunedì.
Grazie a te, al prossimo lunedì. Ciao, buon proseguimento.
Grazie a te, ciao.
RadioCittàAperta.it, la tua radio online.